Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Buon pomeriggio, la puntata del venerdì di Palla in Tribuna, ben trovati sulle frequenze di Radio Parma, 333-9200-170, il nostro numero per i vostri messaggi sulle piattaforme WhatsApp oppure anche via SMS. Allora, ci avviciniamo alla partita contro Lecce, che è una finalina per la salvezza, con due squadre che oggi sarebbero salve, ovvero Lecce appunto e il Parma di questa, ma che insomma, dopo gli ultimi risultati, hanno perso un pochino di terreno. A dire il vero, Lecce ha perso con la Roma, sono le due che hanno perso di fatto lì dietro, quindi hanno perso terreno rispetto a chi stava per vincere. Sarebbe stata una situazione molto più problematica in caso di doppia vittoria di Verona e Genoa, che ieri ha avuto un rigore nei minuti di recupero contro il Milan. E invece insomma il pareggio mantiene un po' tutto uguale, con distanze più ridotte in zona salvezza, che vi raccontiamo così, partendo sempre dal basso, no? Un po' di anni che noi guardiamo la classifica capovolgendola, quindi c'è il Pisa a 12, la Fiorentina e il Verona a 13, sono queste le squadre che oggi retrocederebbero, il Genoa ora a 16 punti, il Lecce 17, il Parma 18, il Cagliari 19, la Cremonese 22, hanno pareggiato Cremonese e Cagliari. E così insomma poi si arriva al Torino, che ne ha 23 con il Sassuolo, 25 l'Udinese. Insomma sono situazioni, sono posizioni un po' più tranquille. Di fatto il Parma ha più 5 su Verona e Fiorentina. Ricordiamo però che il Parma e il Lecce hanno una parità in meno rispetto alle altre. È vero però che il Parma deve giocare contro il Napoli e insomma non è una partita facile, assolutamente, tutt'altro poi a Napoli, figuriamoci. Però come il Genoa ha fermato il Milan, come il Verona ha fermato il Napoli, non c'è nulla di impossibile. È mancato il Parma contro l'Inter. Ho già un po' di messaggi che vado a leggere, tra poco ascoltiamo il servizio del TG Sport, poi vi facciamo sentire un audio particolare perché oggi è un anniversario molto particolare per i tifosi del Parma, ma questo lo facciamo tra un pochino. Allora, domenica voglio una risposta netta sul campo dopo la sconfitta con l'Inter, scrive Matteo da Roma. Del Lecce mi spaventa il fattore campo più che le qualità della squadra di Di Francesco. Questa penso che ormai abbia scelto la strada della difesa a 4, mentre per centrocampo e attacco secondo me ancora sta facendo dei tentativi per essere più pericoloso in zona gol, perché insieme a Lecce abbiamo il peggior attacco. Dal mercato mi aspetto un centrocampista di costruzione e un esterno trequartista. Si parla di Skjelderup. Allora, se lo sbaglio, chiedo venia. Profilo molto interessante. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Stiamo a vedere. Allora, per Sky è molto vicino. Noi stiamo cerchiamo di capire insomma come si può sviluppare la situazione per l'ala sinistra, che è del 2004, un giocatore che è di proprietà del Benfica, norvegese, 21 anni, vediamo un po' insomma cosa può succedere. Inizialmente la priorità del mercato era Birindelli per la fascia destra, poi adesso sono anche le voci che ha riportato oggi Guglielmo Truppo su Parma Today di una possibile partenza di Troilo, e vi chiedo naturalmente anche un commento su questa possibile evoluzione. E adesso si ha questo nome, questo giocatore norvegese, giovane per l'attacco, una alla sinistra. Stiamo a vedere, iniziano ad arrivare tanti messaggi, vediamo tanti, tantissimi stanno arrivando. Il Parma è la squadra con il peggior attacco, questo è primo. I 12 gol segnati sono pochi, ma maledettamente utili. Hanno generato 18 punti, media 1,5 punti per gol. La più alta d'Italia, forse anche d'Europa. Potrebbe essere, sì, perché se coniughi il fatto che il Parma abbia 18 punti e il peggior attacco, magari c'è chi ne ha fatti così pochi anche altrove, ma è difficile davvero far così tanti punti. Pensate poi di valutare quanto sono valsi i gol di Pellegrino, no? Il giocatore che ha il maggior impatto tra i propri gol e il totale delle quelli segnati dalla squadra, quindi insomma davvero un peso specifico importantissimo. Cosa mi aspetto da questo Parma? Questo è Francesco da Verona. L'ennesima sofferenza per raggiungere all'ultimo la salvezza. Mi aspetto anche gli ennesimi acquisti di uomini sconosciuti del mercato invernale e anche una Fiorentina che piano piano lotterà con tutte le altre. È vero che noi tifosi saremo sempre attaccati alla maglia e colore giallo-blu, ma non così stolti da non vedere le grandi lacune societarie e tecniche. Sempre Forza Parma, a Lecce l'importante non perdere. Sono d'accordo con te, questo è il minimo davvero. Si parla sempre di un uomo davanti alla difesa, Nicolò Siviglia sembra sia in uscita, non varrebbe la pena, scrive Matteo, è vero, però non sembra destinato ad arrivare a Parma. Sapete quando verranno pubblicati gli orari dalla 23esima in poi? Non mi voglio di certo perdere la partita contro i Gobbi, scrive Benny. No, secondo me dipende dai turni di Champions, da chi va a finire poi. È vero che cioè, in pratica il Parma gioca, in teoria giocherebbe il 1° febbraio con la Juventus, l'ultimo turno di Champions, quello che poi decide per molte chi va agli spareggi o meno, si gioca 3 giorni prima. Adesso stiamo a vedere se magari verranno fissate, diciamo così, le partite, almeno la Juventus e quella dopo, oppure se proprio sapremo tutto all'ultimo. Non credo, ecco, perché però insomma per ora no, stiamo a vedere. Gli anni scorsi dicevano anche il giorno in cui venivano fissate le partite, ma con la nuova formula Champions è più difficile. Un grande abbraccio e un saluto a Rino che ci scrive dopo una brutta polmonite, sempre forza Parma. Ciao Rino, ci fa piacere davvero avere tue notizie. Chi ha preso Troilo e Ndiaye? Qualcuno ha il coraggio di ammettere che è stato sbagliato tutto? Ci scrivono un messaggio non firmato. Altro messaggio invece, questo è Davidone: e se Lecce arrivasse un pareggio, cosa ne pensate? Per quanto riguarda gli acquisti, secondo me potrebbero arrivare solo nuovi palloni. Questo è Davidone. Allora facciamo il punto, aggiungiamo qualcosina in più con il servizio del TG Sport, poi torniamo aspettando naturalmente i vostri messaggi. 333 920 0170. Con 2 pareggi è andata in archivio la 19esima giornata di Serie A, giusto il tempo di rifiatare e sarà di nuovo campionato. Si è chiusa la giornata delle vittorie esterne, annullato il fattore campo, su 10 partite 0 successi in casa, è successo 4 volte in 31 anni. È stato il turno delle imprese sfiorate dalle piccole, in vantaggio per gran parte della partita. Genoa e Verona hanno comunque costretto al pareggio rispettivamente Milan e Napoli. Si può dire invece che l'Inter abbia avuto vita più facile, al Tardini solo un brivido, l'incrocio scheggiato sullo 0-0 da Ondrejka, poi dominio nerazzurro e nessun tiro in porta dei crociati. Con una classifica più corta aumenta il peso specifico dei punti in palio a Lecce.
Dobbiamo essere assolutamente focalizzati in quello perché l'importanza è lì e adesso abbiamo l'opportunità dopo 4 giorni di fare quello che vogliamo, che far punti.
Pochi giorni per recuperare forze e morale e qualche dubbio in più. Da dicembre questa gioca con la difesa 4, complici anche gli infortuni di Ndiaye e Circati, e le reti subite a novembre con la linea centrale a 3, più di 2 a partita. Possibile quindi che il tecnico spagnolo prosegua sulla strada del 4-3-2-1, anche se Brisgi e Valeri risultano penalizzati in fase offensiva e là davanti il duo Ondrejka-Oristanio ancora non ingrana le spalle di Pellegrino, che resta spesso a secco di cross. Ci sono insomma da valutare entrambe le fasi, facendo tesoro del fatto però che i crociati hanno appena affrontato un Inter alla 6ª vittoria consecutiva. Forse sarebbe più utile fare riferimento alla gara contro il Sassuolo per le analisi più recenti. I numeri non mentono però su un dato: a Lecce si affrontano i 2 peggiori attacchi della Serie A e vista la gara dell'andata, persa al Tardini contro i Salentini, non è difficile ipotizzare un match giocato sugli episodi. Prima la testa, quindi, poi la tattica. Anche su questo si può lavorare.
Palla in tribuna.
Eccoci qua. Allora, cedere Troilo non è inferiore a nessuno dei nostri difensori, nemmeno del Prato, si scrive Pippo. A proposito del Prato, Gazzetta di Parma, voto 6,5, Gazzetta dello Sport 5, peggiore in campo, non so se è il peggiore, ma quasi, ci scrive Pippo. Allora, Anthony, mercato 5, 7 operazioni, 2 esterni per dare ricambio a Valeri e Brisgi, un regista davanti alla difesa per dare ricambio a Steves, una punta potente al posto di Djuric, poi in avanti con il rientro di Frigan potrà andare via anche uno tra Cutrone e Benek. Su Troilo e Hernani ci sta mandando in prestito e prendere 2 sostituti di esperienza magari provenienti dalla B. Questo è Anthony. Allora, vi dicevo che oggi è un giorno particolare. Allora, con l'aiuto di Simonetta dalla regia io vi faccio vedere, qualcuno lo sta già celebrando sui social qua e là, e io vi faccio sentire quest'audio, poi dopo messaggi vostri.
Centralmente ancora per Valemi, in avanti il Parma ci prova, apertura per Crespo, Crespo al limite dell'area di rigore, si ferma purtroppo dal vertice sinistro, entra in area, supera l'avversario, Crespo il tiro,
(ride) Avete riconosciuto Carlo Chiesa, eh? Dopo, adesso proveremo magari a metterci in contatto, anche se oggi non è facilissimo, però insomma il ricordo va il 9 gennaio del 2000, Parma-Juve, con la Juve in vantaggio, il Parma in 9, e poi quello che è successo, ce l'ha raccontato insomma in maniera abbastanza esplicita Carlo. Allora, messaggio di Stefano: domenica sarà una partita fondamentale, un pareggio sarebbe oro, purtroppo come mi accade spesso non riesco ad essere ottimista, speriamo nel mercato di riparazione. Io a Lecce punterei alla vittoria, visto che bisogna mettere a posto gli scontri diretti con loro. È un peccato non supportare maggiormente Pellegrino, ci vorrebbero più assist per sfruttare un giocatore con del potenziale, scrive Lorenzo. L'importante è non vendere Pellegrino e Bernabé, poi continueranno gli esperimenti, scrive Rino. Ma voi siete così sicuri che resti Pellegrino? Io non lo so, io parto da qui. Però stiamo a vedere. Allora, questo è Ampo 60. Mercoledì la squadra pensava già a Lecce, forse anche a livello inconscio, tant'è che l'Inter ha fatto 40 falli contro i 4 del Parma. Ma Lecce come imposterà il Parma questa? È una bella domanda. Ci chiedono chi era il radiocronista. Era Carlo Chiesa, questa è una radiocronaca storica. Andiamo però da un altro grande amico di Radio Parma, di 12 TV Parma. Andiamo da Guido Schittone. Ciao Guido.
Ciao Marco, buongiorno.
Allora, io vado, faccio un passo indietro. Intanto ti faccio gli auguri di buon anno, perché siamo ancora alle prime puntate
del ricambio di cuore
2026. Allora, un giudizio sulla partita contro l'Inter. Qualcuno addirittura ci ha scritto adesso, ed è un pensiero che nel secondo tempo mi è passato anche a me per la testa, che il Parma un pochino potrebbe aver anche pensato più a Lecce di quanto l'Inter ha pensato al Napoli. Cosa ne pensi?
Beh, lo spero, perché se il Parma è quello che abbiamo visto contro l'Inter, possiamo andare davvero a casa e non frequentare lo stadio, non guardarcelo in televisione. No, io credo che sia stata davvero una partita quasi già data persa in partenza dal Parma. Cioè, hanno provato a tenere il risultato facendo il solito, mi si perdoni, catenaccio. Aveva ragione Tudor, questa sta dimostrando di essere un maestro da questo punto di vista. Nessuna trama di gioco decente, e poi basta, finito lì. Insomma, io la archivierei come una delle più brutte partite del Parma degli anni, decisamente, perché è mancato quel famoso animus pugnandi che teoricamente si compete ad ogni livello bisognerebbe avere. Purtroppo non c'è stato, per cui faccio finta di non aver neanche visto la partita. Occhio, e guardiamo a Lecce, che sarà invece un incontro direi molto tosto, perché anche se il Lecce non è una squadra eccezionale, è benissimo allenata da un grandissimo mister, secondo me, che è stato anche abbastanza sfortunato nella propria carriera, che adesso ha cercato anche di modificare, di smussare qualche rigidezza assoluta sul fronte tattico, e che è una squadra che gioca bene, una squadra che ha messo in difficoltà, ricordiamocelo, anche delle formazioni che lottano per lo scudetto.
Ti chiedo questo: si è detto, guardando un po' quello che hanno fatto ieri il Genoa contro il Milan o il Verona contro il Napoli, si è detto Inter troppo forte, alla fine il Parma non poteva far nulla. In realtà è vero, l'Inter ha una striscia positiva più lunga, anche se bisogna vedere poi gli avversari che ha incontrato, e il Napoli arrivava da 2 vittorie consecutive, da una super vittoria in Supercoppa, quindi si è presentato contro il Verona insomma come una squadra assolutamente in palla. Lo stesso si può dire,
c'è da dire che però il Napoli sta giocando molto, a me Conte non è simpatico per niente, come credo al 99% degli italiani, però sta giocando continuamente in emergenza, perché ricordiamo un uomo che era più in forma che Neres, si è fatto male, manca Anguissa, insomma è sempre Elmas, gioca in una posizione fuori ruolo perché non ci sono delle riserve all'altezza, quindi io capisco il Napoli che possa avere dei
un passaggio vuoto,
ecco, sì. E gli altri li capisco meno, probabilmente anche questo periodo in cui ci sono tante partite ravvicinate è difficile per le varie formazioni se non sono strutturate perfettamente, e parlo anche del Milan che ha avuto sì, comunque molti infortuni, poi reggere il ritmo che avevano, mettiamo, fino a 2 o 3 settimane fa, quindi direi che è la fase comunque più importante del campionato e l'Inter sta dimostrando, credo, di essere davvero io non sono interista per niente, però di essere la squadra se non altro più equilibrata anche a livello di rosa, non la più forte ma sicuramente la più equilibrata, la più armonica come costruzione della rosa.
Guido,
e fa meno fatica, ecco.
Sì. Uno degli interrogativi dei nostri ascoltatori è come lasciare un po' meno solo o come rifornire un po' di più Pellegrino. La cosa più facile da profano che mi viene a dire è fargli qualche cross, però forse serve qualcosa, una soluzione diciamo più ad ampio raggio e contando magari su delle prestazioni un po' più illuminate di Ondrej che Oristanio. Come la risolveresti quella situazione?
Ma allora, c'è in questo Parma c'è un grande punto interrogativo, lasciando stare Ondrejka che sta recuperando e lasciando stare Oristanio che è una persona intelligente, lo ha dimostrato.
Sì, ha parlato molto
ancora
bene nel posto.
Sì, mi è piaciuto tantissimo le cose che ha detto. Ricordiamo che è la terza o quarta partita che fa, quindi anche lui deve iniziare ad entrare in forma. E poi si giocava contro l'Inter. A parte quello, secondo me, il grande punto interrogativo del Parma, il grande mistero del Parma è l'involuzione di Adrian Bernabé.
Okay.
Ecco, quando si spegne la luce di Bernabé diventa veramente difficile riuscire a costruire delle trame di gioco importanti. E questo spetta a questa, mettere Bernabé nella migliore condizione possibile per poter esprimere il proprio potenziale, perché i casi sono tre: o Bernabé non sta bene e quindi sta tirando i denti, o sì, è fuori posizione, oppure vuole andarsene da un'altra parte. Ecco, secondo me sono queste le tre casistiche.
Sì.
Non parteggio per nessuna di queste tre, però io vedo un giocatore che mi metti lo stesso. E
anche...
non faccio polemica perché lo stimo tantissimo.
Eh sì. Tu adesso, su me è un po' troppo semplificato il fatto di dire che giochi a destra, perché non è proprio estremamente sì, a destra come è stato in alcune partite, però effettivamente in questo ruolo da mezzala non è il suo, secondo te?
No, secondo me Bernabé è un giocatore che ha bisogno di essere libero, come tutti i buoni giocatori. Cioè deve essere lui ad andare a trovare la propria posizione ideale in campo, qui mi sembra che sia costretto sempre a svolgere un compitino. E allora per fare il compitino Bernabé non serve, cioè ci posso mettere chiunque.
Sì.
Bernabé lo devo esaltare, cioè questa in teoria doveva essere una squadra costruita su Bernabé, che è il giocatore che ha il maggior talento, ecco, e credo che in questo non so se è per esigenze, perché vede che non ci sono altre soluzioni, però in questo forse potrebbe, tra virgolette, impegnarsi di più, perché un Bernabé a mezzo servizio non ti dà quello che potrebbe dare un altro giocatore.
Al netto di tutte le considerazioni che si possono fare sulle ipotesi, insomma, è noto che il Parma non vada a comprare spesso giocatori navigati, soprattutto comprarli, o i cartellini che si compra sono di giocatori giovani. Però tu cosa faresti sul mercato? Che cosa manca oggi a questa squadra?
Ma sicuramente un centrocampista di qualità.
Di qualità.
Io aggiungerei qualità, manca qualità a questa squadra, per cui ci vuole uno che sappia fare il gioco, uno che sappia impostare il gioco, con il rispetto per Keita che ha disputato anche contro l'Inter, direi una buonissima partita, e poi oggettivamente cercare di aiutare Pellegrino, perché questo qui porta la croce per tutti.
Sì.
E poi con il gioco che stiamo facendo diventa anche abbastanza prevedibile.
Sì.
E quindi anche facilmente controllabile da degli avversari fisicamente strutturati che lo picchiano, ma lui è abituato, non si lamenta mai, perché il campionato argentino si menano come dei matti, e quindi Pellegrino non ha assolutamente problemi, però aiutarlo e metterci qualcuno più vicino, non, quello poco ma sicuro. Ci ha provato con Cutrone, che non è una seconda punta. Non so quale possa essere l'obiettivo del Parma, ma credo che anche in forse qualche cosina si possa fare, perché ci vuole, al di là del fatto che se dovesse mancare Pellegrino, chiedo chi segna nel Parma.
Sì, anche tu dici, alla fine è vero, stiamo aspettando Frigan, però un giocatore che arriva da un infortunio così è noto che fino a marzo non sarà, cioè non può e a marzo il campionato è bello avanti.
Sì, dunque allora ci sono tre considerazioni. Il recupero dall'infortunio, e sappiamo che spesso ci vogliono dei mesi, non delle giornate di campionato, per recuperare pienamente. In secondo luogo, questo non ha mai giocato nel campionato italiano. Noi vediamo tutti quelli che vengono dall'estero, a meno che non siano dei fenomeni, ma fanno fatica, anche se sono buoni.
Pensa allo stesso Neres l'anno scorso, no? Lo stesso Neres l'anno scorso.
Perfetto, era abbastanza deludente. Lo vedi, lo stesso Vardy che sta tenendo in piedi la Cremonese alterna delle buonissime prestazioni con delle prestazioni mediocre, e sto parlando di Vardy che è un campione, comunque lo si possa vedere, quindi gli devi dare del tempo, ci vuole della gente pronta. Ecco, vorrei che nel mercato, il mio sogno nel mercato invernale, di avere dei giocatori che conoscano la categoria e non dei giovani che debbano essere scusali la tosse, istruiti, aspettati, attese, ma della gente che conosca la categoria, che possa offrire quel contributo di esperienza che purtroppo, e di garra che purtroppo al Parma manca, perché comunque si gira sempre attorno ai soliti problemi, la mancanza di costanza, di prestazioni. Lasciamo stare l'Inter, ripeto, l'Inter comunque era più forte di noi, e alla vigilia nessuno avrebbe sperato sicuramente in un risultato positivo. Sì, ogni tanto i miracoli avvengono, ma appunto essendo miracoli sono straordinari, non fanno parte dell'ordinario. Però mettere due o tre elementi anche di esperienza che possano dare sicurezza, anche perché ricordo, il Parma lotterà per non retrocedere, secondo me, fino alla conclusione del campionato, cioè potrà essere in questa attuale posizione di classifica che è tranquilla fino a un certo punto, un pelino più indietro, un pelino più avanti, però la sua posizione è quella a livello anche di qualità.
E secondo te, domanda secca, chi va giù?
Beh, guarda, il Pisa lo metto.
Sono
e
d'accordo.
Poi io penso, guarda, penso anche il Genoa, io invece vedo bene il Verona, perché il Verona sta rifacendo le stesse cose dell'anno passato.
Gioca veramente
a
calcio,
ti ricordi che Zanetti l'anno scorso aveva infilato una serie di risultati negativi, lo volevano mandare via, poi alla fine, com'era anche da giocatore, ha tirato fuori la grinta, poi hanno Soriano che va a pescare sempre della gente sconosciuta, ma che comunque è funzionale a quel progetto e riesce a salvare. Per me gli ultimi posti se li giocano in Lecce, per ovvie ragioni, perché comunque fa sempre un mercato,
la rosa è veramente
La rosa è più scarsa, secondo me. Non c'è il Dorgu della situazione che consente di guadagnare, mettiamo qua, ecco, o il Krstovic, ma comunque è Dorgu quello che ha fatto portare molti soldini nelle casse di Sticchi Damiani e di Corvino. Secondo me se la giocano gli ultimi posti, ce li giochiamo Lecce, Genoa, Verona e il Parma, perché gli altri li vedo, anche il Cagliari lo vedo più attrezzato.
E sta
poi il Cagliari c'è è una squadra, c'è tutta, è una sorta di nazionale sarda, cioè ha sempre questa garra che riesce sempre a saltarci a saltarci fuori. Noi, se andiamo avanti così, comunque siamo lì. La Cremonese la vedo comunque molto costante.
Non è mai stata in zona rischio, soprattutto secondo me. O fa un crollo come l'Empoli l'anno scorso.
Bravissimo, anche perché non è che abbia della gente di classe sopraffina, insomma, per dirti, un giocatore come Bianchetti, che è quello che regge la difesa, è un giocatore ultra normale che fino a qualche anno fa era considerato da Serie B. Questo per dirti il livello medio del calcio italiano, dalla seconda parte della classifica in giù. La Cremonese, il Sassuolo secondo me è una buona squadra e comunque ha tutte le alternative possibili e immaginabili. Sì, io penso siano queste, insomma, quelle che sono giù. La Fiorentina per me alla fine si salva. Primo perché Firenze è una piazza importante e comunque il palazzo, tra virgolette, ha sempre un guarda sempre con un certo tipo di rispetto le piazze molto importanti che hanno una grande storia, e in secondo luogo perché secondo me già si stanno muovendo bene, hanno preso un ottimo giocatore che io avrei voluto al Parma, che è Brescianini, e sì, stanno andando avanti abbastanza bene, ecco.
Sì.
E poi loro devono sistemare la difesa, secondo me il vero problema della Fiorentina è la difesa, e adesso con Brescianini forse a centrocampo sono a posto. Poi l'attacco è forte,
si è visto,
al di là di
giorno.
Piccoli, che hanno speso un mare di soldi per un giocatore che secondo me non li vale quei soldi, però insomma
Gudmundsson e Kane iniziano a segnare,
sono buoni, ecco, dai.
Sì. Guido, grazie come sempre per la tua disponibilità.
Forza Parma, e speriamo che il caldo di Lecce, se caldo sarà, porti bene.
Grazie Guido Schittone.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Quanti messaggi, ne leggo un po' prima di andare in pubblicità. Buongiorno, va da sé che se questa ha deciso di giocare a 4 dietro servono dei giocatori diversi rispetto a una difesa a 3. Ad esempio non serve un terzino ma almeno un esterno di attacco. Se fosse possibile poi aumentare la fisicità in qualche reparto non sarebbe sbagliato. Daniele, messaggio molto sensato. Allora, vediamo un po'. C'erano 18 punti già, perché non giocare? Non abbiamo mai vista. Questo non è coraggio, è poca legna, agonistica, e se si perde a Lecce saluti Enrico. Enrico insomma la voleva giocare contro l'Inter, io sono d'accordo, nel senso che secondo me il Parma se la poteva giocare un po' di più. Allora, vediamo la voce di Carlo Chiesa indimenticabile. Davidone, come Guido si ricorderà, tempo fa dissi che la Ferrari stava preparando la macchina per l'anno prossimo, come dei 19 anni a questa parte. Davidone, sulla Formula 1 oggi non facciamo in tempo. Chicco, siamo tutti d'accordo che il più bel Parma di quest'anno è quello visto col Milan per l'intero secondo tempo, perché non l'abbiamo più rivisto neanche solo 10 minuti in una qualsiasi partita? Vuol dire che questa squadra ha nelle corde anche quel tipo di gioco a baricentro alto, giusto, però questa ha cambiato modulo e siamo diventati attendisti a baricentro basso. Posso dire che Cherubini aveva Palladino lì a un passo, e quel bel Parma visto col Milan l'avremmo visto tutte le domeniche, lo dico per aiutare questa che ha in mano una squadra in grado anche di aggredire. Questo è Chicco. Matteo da Besganola, Bernabé quando giocava bene con Pecchia giocava davanti alla difesa e addirittura scendeva a prendere la palla dal difensore centrale al posto del terzino. Sì, è vero, ma non sempre. Scusate, ha ragione Schittone, Bernabé si vede che non è contento, deve giocare dove piace a lui. Saluti Luigi R. Al Parma manca grinta, ogni partita deve essere una battaglia per vincere, non puntare al pareggino. I giocatori sono senza personalità, paurosi di fare un dribbling, un'azione personale o un cross, ma sempre a cercare un passaggino facile all'indietro. Mick, vediamo qua, agli addetti della carta stampata che si lamenta nella posizione di Bernabé in campo, quando sono alla conferenza stampa di questa non glielo possono chiedere perché non gioca più vicino a Pellegrino. Brando, provvedo e se mi capiterà lo farò. A Reggio Bernabé ha fatto 3 passaggi illuminanti per Anquist, Ondrejka, purtroppo loro non hanno finalizzato, non è colpa di Bernabé. Va bene, ci fermiamo qui qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
A Lecce, questo è un altro messaggio, guai a non fare punti, si sa qualcosa del trequartista norvegese? No, Sky dice che è vicino, vediamo. Vardy a 40 anni ha già fatto 5 gol, Filo, io ci metto anche la Cremonese tra quelle che potrebbero andare giù, scrive Filo. Oh, qua è Vito, tra poco abbiamo il nostro, anzi lo saluto già in preascolto, un buon pomeriggio a mister Matteo Volpi, ciao Matteo.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, leggo un messaggione lungo, poi arrivo da te. Buon anno, ma una parola buona al nostro Pamma, la volete dire? Tutta questa credine contro il nostro allenatore, non la capisco, anzi se vi piace prendere 6 gol a partita, punto interrogativo, certo i giocatori li ha avuti solo adesso, da lunghi infortuni su Bernabé e la sua testa che credo sia distratta, è lui che deve fare di più in questo momento. Io ho visto Napoli-Verona, il 2-2, un furto a mano armata, gol annullato assurdo e un rigore inventato a sfavore del Napoli, sentire ancora... che manca la garra, esperienza, dobbiamo lottare per la retrocessione, ma cosa volevate, la Champions League? Forse non capisco io, dal Sassuolo in giù vedrete che faranno fatica tutti, Vito. Per me non è stato un furto, Napoli-Verona, io l'ho vista, non mi sembra, ecco, mi sembra che il Verona abbia rubato nulla, anzi poteva vincerla alla fine, però secondo me il gol era assolutamente da annullare di Højlund, se l'ha parata con la mano, non so, l'hai visto tu Matteo?
No, gli highlight di Napoli-Verona no, non li ho visti. Io ho visto la partita del Parma, l'ho visto.
Ti sei concentrato sulla partita del Parma, sei nel partito di quelli che dicono non c'era niente da fare o di quelli che insomma si poteva fare qualcosina di più, almeno a livello di coraggio?
Ma sì, sono forse più del parere che si doveva e si poteva fare qualcosina di più, poi magari si sarebbe perso lo stesso perché il divario tecnico e tattico era molto ampio, però insomma una squadra che insomma fa 4 falli in una partita, non ha neanche un ammonito contro una squadra così, vuol dire che probabilmente non aveva quel furore agonistico che sarebbe servito, e mi aspettavo magari anche gli ultimi minuti, visto che in un modo o in un altro è rimasto attaccato alla partita perché era 1-0, un pochino di furore per provare a pareggiarla, secondo me si poteva, invece secondo me si è pensato più alla partita di domenica prossima a Lecce.
Un pochino sì, io l'ho pensato quando ho detto ma ci sta, in quel senso, anche se eri soltanto 1-0 non 2-0, insomma dici nel finale butto qualche pallone in mezzo, chi se non Pellegrino me lo può prendere, invece è sceso al 75esimo.
Sì, esatto, oppure magari anche Djuric a battagliare gli ultimi 10 minuti là di fianco a Cutrone, insomma con i centrali dell'Inter che sono molto forti fisicamente. Però secondo me è proprio un senso, però ti ripeto, eri 1-0, quindi nel calcio può succedere di tutto, perché butti dei palloni in area, sì. Può anche succedere che tu prenda un rigore, insomma l'hanno buttata persa un po' troppo presto, ecco, però testa la prossima, insomma l'Inter è più forte di noi, fa un altro campionato, però mi dispiace un po' perché da allenatore quando vedo una squadra che viene a giocare contro, che magari fa giocare quelli che giocano meno, a me scatterebbe qualcosina per dimostrargli che magari per mettergli il bastone tra le ruote, per dimostrare che doveva venire a giocare con la squadra migliore.
Tema che riemerge, parto da un messaggio dell'ascoltatore Luca, Bernabé deve giocare al posto di uno dei due dietro Pellegrino e ci vuole un giocatore a metà campo davanti alla difesa, così per lasciarlo libero di inventare. Sei d'accordo? Che soluzione tattica prenderesti per Bernabé, sempre che non vada bene quella che è già stata adottata?
Ma sì, Bernabé, credo che innanzitutto sono d'accordo con qualche ascoltatore che ha scritto che lui stesso deve fare qualcosa di più, però a Sassuolo domenica Reggio con il Sassuolo ha fatto 2 o 3 assist da grande giocatore, secondo me il suo ruolo è quello di giocare in una posizione centrale, in alcuni casi con Pecchia lo faceva, aveva libertà di alzarsi quando magari era marcato, si abbassava e veniva a prendere palla tra le linee, e secondo me con Bernabé che gioca davanti alla difesa la qualità del gioco del Parma potrebbe migliorare.
E in questo senso lo connetto direttamente al discorso di come lasciare meno solo Pellegrino, lo sappiamo, è facile dirlo, Pellegrino è uno che se arrivano tanti cross dal fondo può fare il suo, in questo senso non è proprio il mestiere di Ondrej che Oristani, a meno che non li si allarghi, che soluzione tattica si può trovare per sfruttare questo giocatore che insomma...
Ma io ti dico la verità, non sono così d'accordo, nel senso che la soluzione tattica di avere due ali come Ondrejka e Oristagno che magari possono attaccare la profondità sulla spizzata dell'attaccante oppure possono arrivare sul fondo e mettere Kroos in mezzo, avere due ali veloci, secondo me è una soluzione che sarebbe l'ideale per Pellegrino. Al momento Ondrejka, che rientra da un infortunio abbastanza pesante, non è ancora al 100%, gli manca quello sprint, che lui era bravissimo a saltare l'uomo e a fare l'assist, sì, e a tirare in porta, adesso ad oggi l'abbiamo visto poche volte. Oristagno è un altro giocatore con quelle caratteristiche, ecco, magari sul mercato io andrei a cercare un giocatore che sia un pochino più strutturato fisicamente, ma che abbia quelle caratteristiche di saltare l'uomo e di mettere il pallone in mezzo.
Lecce contro il Lecce di Di Francesco. Io l'ho guardata, Lecce Roma, devo dire che insomma la squadra di Di Francesco è stata pericolosa a inizio ripresa, Pierotti si è mangiato un discreto gol, mi sembra una squadra che faccia altrettanta fatica a creare occasioni da rete. Che partita ti aspetti? Io mi aspetto una partita un po' legata agli episodi, come poi di fatto è stata legata a un episodio, quella dell'andata.
Sono d'accordo, prevedo anch'io una partita non bella, anche se Lecce magari ha un allenatore che io stimo, non che non stimi questa, stimo anche questa, però Di Francesco è un allenatore che seguo da tanto, dei metodi di allenamento che a me piacciono tanto, non è stato fortunatissimo come dicevi tu negli ultimi anni. È una squadra che secondo me a livello di rosa è inferiore al Parma, però come abbiamo visto all'andata, insomma, è venuta a batterci qua al Tardini, quindi secondo me non sarà una partita bellissima, sarà una partita complicata anche per il Parma, e penso che insomma il Parma debba ragionare che se non riesce a vincere non deve assolutamente perdere.
Senti, fai, non dico con la bacchetta magica, fai il mercato, ma un acquisto che bisogna fare assolutamente qual è?
Io dico sempre che bisogna comprare giocatori di qualità, in qualsiasi zona del campo si vada a comprare, bisogna comprare giocatori che abbiano qualità. In questo momento io penso che si vuole migliorare il Parma, dal mio punto di vista un centrocampista centrale di grande qualità e un esterno d'attacco oppure un trequartista di qualità e strutturato fisicamente.
Comunque dal centrocampo in su?
Sì, un play, proprio i vecchi play di una volta, sì, il vecchio regista di una volta, un giocatore che sappia far giocare bene la squadra e un giocatore di qualità che possa giocare tra le linee o che possa fare l'esterno d'attacco. Poi bisognerà vedere insomma le uscite, perché se usciranno Diuri, Cernani, bisognerà prendere dei, sì, giocatori che li possono sostituire, perché anche Cutrone credo che sarà sul piede di partenza, quindi lì ci vorranno delle alternative, perché se Pellegrino prende il raffreddore, insomma,
sarà
difficile sostituirlo.
Tra l'altro, insomma, la voce da Parma Today è quella che anche Troilo abbia delle offerte dal Boca, dal River, e magari si valuta, lui stesso potrebbe guardarsi attorno, perché la parentesi parmigiana però non si può dire che sia stata felice in questo
senso. Io aspetterei un attimo prima di giudicare i giocatori, perché i giocatori, ragazzi giovani che arrivano da un altro campionato, lui è un giocatore con una struttura fisica importante, ha fatto qualche errore grave, però diciamo anche in una squadra che non funzionava benissimo in quel momento, quindi è un giocatore sulla quale magari aspetterei un attimo, lo aspetterei, lo farei crescere, lo farei integrare, poi si valuta insomma.
Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Guido Schittone: quali sono le tre che vanno giù?
Quest'anno faccio fatica ad individuarlo. L'anno scorso era più lampante, e quest'anno faccio un pochino più fatica a individuarne tre assolutamente peggiori del Parma, e quindi credo, sì, che dovremmo lottare fino alla fine, come poi è successo l'anno scorso, ma penso che dal Sassuolo in giù torneranno ad essere tutte coinvolte nella lotta, perché anche il Sassuolo ultimamente non lo vedo più da squadra brillante di inizio stagione, e quindi la Cremonese, che è vero che è una squadra solida, ma che comunque ha 4-5 punti in più di noi, quindi non è che sia lontanissimo, basta uno scontro diretto, però sì, il Pisa, la Fiorentina, come dicevate voi, può darsi che si risollevi, ma per uscire dalle sabbie mobili deve fare un girone di ritorno straordinario, il Lecce è un'altra squadra che lotterà con noi, il Genoa, insomma un po' tutte sono lì, e noi dovremmo essere bravi a stare uniti come ambiente, perché la salvezza quest'anno è più difficile di quella dell'anno scorso.
Matteo, grazie per essere stato con noi. Matteo Volpi qui a Palla in Tribuna.
Grazie a voi e forza Parma sempre.
Ciao Matteo. Qui ho tantissimi messaggi. Allora, Gianluca, scusate, come mai tutti chiedono esperienze ai giocatori pronti ad ogni sessione di mercato, ma l'unico soggetto che non recepisce mai è la società? Ormai a sentire ogni sessione le stesse cose cascano le braccia. Cosa deve succedere perché capiscano? Gianluca, dobbiamo credere tutti nella salvezza, tutti uniti per questo obiettivo, tifiamo, basta critiche sterili. Pietro, Federico da Medesano, oggi è anniversario del gol definitivo, ma vorrei ricordare che dopo quella partita nella stagione 99-2000 crollammo fisicamente. La rimonta dell'Hellas al Bentegodi da 3-1 per noi a 4-3 per loro, lo 0-4 interno con la Fiorentina, partite che ci costavano lo scudetto e a fine anno più o meno anche il preliminare di Champions perso nello spareggio contro l'Inter. Da marzo in poi ci riprendemmo fino alla fine del campionato. Comunque, tornando ai nostri giorni, basta pensare ai prescritti cartonati, vincere a Lecce e vendicare le ultime due sconfitte del Tardini contro i Salentini. Questo è Federico da Medesano. Anche chi ha fatto come questa, pullman davanti alla porta, è un caso o si sono resi conto di avere poco in mano? Criticare Bernabé, nel Parma ci sono parecchi giocatori che alla palla danno del voi, nemmeno del lei, davanti alla difesa regista comunque al centro del gioco. Pippo, questo è Di Francesco, una garanzia, sono d'accordo, retrocedono Pisa, Verona e Lecce, saluti a Matteo. Questo è il Cagno, ciao Cagno, giovane del Verona, sarebbe un buon acquisto a mio parere. Francesco, hai voglia, però secondo me costa ormai, perché sta facendo bene, a parte il gol che si è mangiato l'altra sera a Napoli. Scusate, ma non sono d'accordo con l'ospite. Se l'obiettivo è innescare Pellegrino, fa giocare da esterni a piede invertito Ondrej che Oristanio, personalmente la trovo l'ultima cosa da fare. Tra l'altro, Oristanio, per caratteristiche, mi sembra più una seconda punta che un esterno. Questo è Stefano. Ciao Stefano, questo è Davidone. Diamo più minutaggio a Cremaschi. Secondo me è bravo. Non abbiamo tanti elementi per dirlo, però i giocatori di qualità chi li ha se li tiene, o vai all'estero o prendi panchinari. Ci sono giocatori di qualità tra i panchinari delle altre squadre, non penso Davidone, ma uno è Nicolussi Caviglia che sta giocando poco, però secondo me l'hanno già prenotato. Ieri sera ho visto Cremonese Cagliari al volo in ufficio, secondo me la Cremonese ha buttato via la partita e comunque due difese abbastanza scarsine. Il nostro amico Luca, che ha ricevuto la designazione arbitrale di domenica alle 12.30 Lecce-Parma, toccherà a Livio Marinelli di Tivoli, e ieri è andato a vedersi la accensione della fiamma olimpica da parte di Giulia Ghiretti. Ciao Luca. Ma Hernani serve davvero così poco? Ci scrivono, questo non lo so, mi sembra che sia fuori dai piani ormai dell'allenatore. Notato gli esterni Ondrej e Oristanio rientrare spesso sino all'area difensiva, questo a mio avviso è un accorgimento tattico per liberare la fantasia di Bernabé. Può darsi, Anthony, può darsi. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Continua l'imperdibile fuori tutto da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Montecchio, Rotorri a Parma. La più sensazionale vendita a prezzi di vero realizzo mai vista. Fuori tutto con sconti del 30-50 fino al 70% sulle comode Nero Giardini, Geox IG & Co, Campionari Belluso, Sneakers Colmar, Guess, Fila Saucony, Gioiose Lelichelli Primigi e su una montagna di polacchi, stivali e stivaletti. Fuori tutto, assortimento, qualità, convenienza sempre solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Montecchio, Rotorri a Parma. Domenica 11 aperto Sant'Ilario per mercato antiquariato.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Che ne pensi, ci scrive Andrea 68, di Aslani in uscita dal Torino? Non lo so Andrea, alcune partite dell'anno scorso all'Inter mi hanno fatto pensare positivamente. Quest'anno non mi piace, non mi è piaciuto, e così insomma non lo so, è giovane quindi, però insomma non sono così sicuro, ecco, di Aslani. Vediamo un po' allora se arrivano degli altri messaggi, tra poco avremo un altro ospite che ci aiuterà ad analizzare il momento del Parma. Intanto non ci sono squalificati tra i crociati. Nel Lecce mancheranno Berisha, che è stato uno dei migliori fino a questo momento, Koulibaly e Tete Morente. Lecce insomma anche con la Coppa d'Africa paga un tributo importante, perché Koulibaly è uno che in mezzo al campo di lavoro ne ha fatto nelle prime zone. Insomma, ve lo ricordate anche, no? L'andata contro il Parma, uno che il Parma ha sempre sofferto, anche quando era a Palermo. I problemi, i gol fatti, no, Roberto, questo messaggio non si capisce. Scusami, ma il T9 ti ha tradito, non riesco a capire il senso, quindi aiutami a metterlo giù un po' meglio, altrimenti mi perdo, ecco, in questo discorso. Allora, tra poco un altro ospite, io vado a leggere il quadro dei match in programma in giornata, guardando un po' il programma. Allora, intanto non si gioca stasera, già tanto se no si gioca tutti i giorni. Domani Como-Bologna, poi sempre alle 15 c'è Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo alle 18 e Atalanta-Torino alle 20:45. Il programma della domenica prevede Lecce-Parma alle 12:30, Fiorentina-Milan alle 15, Verona-Lazio alle 18, Inter-Napoli alle 20:45. Lunedì Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese, ma attenzione perché il Parma poi giocherà già nella giornata di mercoledì contro il Napoli in trasferta, Napoli-Parma, e invece Inter-Lecce a San Siro. Allora, il nostro nuovo ospite, mi fa molto piacere averlo qui con noi, è Matteo Scipioni del sito della Gazzetta di Parma. Ciao Matteo.
Ciao Marco e ciao a tutti voi, ovviamente.
Allora, ti sentiamo in un'altra veste, di solito con i notiziari, le notizie del sito. Io voglio sapere il tuo umore quando sei uscito dallo stadio l'altra sera dopo Parma-Inter.
Allora, guarda, Inter-Parma è una partita, c'è una chiave di lettura semplice: l'Inter è costruito con quasi 700 milioni di euro, il Parma è costruito con 150 milioni di euro, quindi è una partita sulla carta impari. Diciamo poi che a volte gli allenatori, a volte i giovani ci mettono del loro. È una partita che può regalare delle sorprese, ma è una partita che sulla carta, insomma, è quella che è, una partita impari. Diciamo che il risultato, non voglio assolutamente dare colpa all'arbitro. Diciamo che l'arbitro un po' del suo ce l'ha messo, nel senso che insomma, qualche decisione non è una partita, ripeto che l'Inter ha vinto meritatamente, però c'è, cioè, quel però che qualche, insomma, già quel fuorigioco che ha fatto il giro del web, quella foto che poi non è esattamente non è esattamente il momento esatto, però era fuorigioco. Un paio di falli da dietro non fischiati, una munizione tardiva, un fallo non fermato in ingresso in area, insomma, c'era qualcosina poteva fare di più, eccola. Quindi c'era un po' questo se l'arbitro avesse fischiato, quello che poteva succedere, se il Parma poteva sfruttare. Poi con un tiro in porta, sinceramente, non puoi pretendere di vincere con una squadra che si è visto anche con Pellegrino. Quelli sanno marcare, non sono il Pisa, il Verona, quelli sanno marcare, insomma, ecco, sanno marcare, sanno picchiare bene, sanno dare le botte bene, e uno come Pellegrino lo hanno saputo fermare bene, ecco.
Senti, ti chiedo questo invece, ma sei fiducioso per Lecce? Come la vedi? Perché allora, basta perderne una e regna il pessimismo.
Allora, no, nel senso che, guarda, stai parlando col tifoso o col giornalista?
Col tifoso.
Allora no, mai, assolutamente mai. No, sono partite che sono fondamentali, affrontarle con pessimismo è sbagliato, perché è una partita che sulla carta, non sulla carta, è una partita che negli ultimi tempi ci ha sempre regalato delle brutte sorprese, a parte, vabbè, il 2-2, ma comunque ricordiamo il recupero, mi ricordo l'hanno segnato Anfiste Aino, se non sbaglio,
sì.
Negli ultimi minuti, proprio in pieno recupero. Le ultime due le abbiamo perse, sono partite sanguinose, sconfitte sanguinose, perché faccio una parentesi, per me lo dico dalla prima giornata, dalla prima giornata in cui la Fiorentina era messa male, la Fiorentina non retrocede, neanche il Verona, ti direi.
Ah.
No, scusami, cioè, neanche il Genoa, per me Fiorentina e Genoa non retrocedono.
Il Verona giù.
È un passettino dietro, nel senso che diciamo la tifoso del Parma è quella che vorrei forse implicata, no, nella lotta, però diciamo Genoa e Fiorentina per me non vanno giù, quindi la corsa sono quelle le squadre su cui dobbiamo, sì, fare la corsa. E il Parma necessariamente deve metterci qualcosina in più, cioè, se non sbaglio sono i due attacchi con meno, con meno,
sì, 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 sì,
con meno una vittoria. Le partite le affronti tutte per vincerle, quindi devi affrontare tutte per vincere. Una vittoria che sarebbero un sogno, tre punti che ti metterebbero con 12, 13, 14 punti, insomma, da fare fino alla fine per poter salvarti. Un pareggio va bene, però se non affrontiamo queste partite con il piglio giusto, è inutile che stiamo a parlare, ecco.
Eh sì, tra l'altro, cioè, è difficile per le statistiche questo dato, nel senso che il Parma conclude in maniera strana, per modo di dire, il girone d'andata, perché non lo conclude comunque la 19esima partita giocata, perché la 19esima sarebbe quella col Napoli, sai, quando si fanno i confronti tra,
sì, certo,
l'anno scorso e quest'anno. Per ora il Parma ha un punto in meno dell'anno scorso.
Allora,
ti chiedo un confronto tra le due annate, allora.
Allora, è un confronto in cui l'anno scorso, negli ultimi annate, le partite in cui dovevamo fare punti, i punti non li facevamo. Cioè, sì, questa un punto, non voglio spostare l'argomento su questa, però diciamo che almeno la difesa un po' l'ha registrata.
Sì.
Quindi le partite che dobbiamo, se non vincere, non perdere, ci siamo, ecco. L'anno, sì, scorso, se ti ricordi, o se vi ricordate gli ultimi due o tre anni, insomma, le partite che dovevamo fare punti sistematicamente non arrivavano. Quest'anno tocca ferro, tocca quello che vuoi, e quest'anno li facciamo, dai, cioè, non, perlomeno non stiamo a aspettare. Poi Lecce è una partita,
sì,
che abbiamo
Cagliari
perso.
Con Lecce hai perso, sì,
però con Verona, Pisa,
ma con le ultime tre hai vinto con tutte, quello,
esatto, quindi c'è questo aspetto. Il problema è l'attacco. Ci vorrebbe, spostiamo anche sul mercato, ma tu mi hai chiesto, non voglio uscire tema,
ma sei libero.
Serve un attaccante, perché non puoi pensare che il povero Pellegrino, che sta facendo bene, sta crescendo, è giovane, quindi si può, e non puoi sempre sperare che salti fuori un Drake nel finale di stagione, insomma, cioè, diciamo che, ma ripeto, sono fiducioso per la partita, assolutamente. Farla decidere ai due attacchi la partita, ai due attacchi peggiori,
finisce 0-0.
Ecco, qui mi hai letto, si vedono i fumetti da lì, no?
mi hai letto nel pensiero
le cavolate in difesa quest'anno sono meno sanguinose, ne facciamo meno, ne fai uno o due contro l'Inter, ti puniscono, contratto squadre non dovrebbero, ecco.
Sì. Ho capito, quindi, sei stato molto eloquente, insomma. Ci giochiamo qualcosa sullo 0-0 e ti ringrazio, Matteo, perché noi siamo praticamente in chiusura, e ti ringrazio per essere stato qui a Radio Parma e a Palla in Tribuna.
Ma guarda, io mi gioco lo 0-1. I pronostici vanno fatti, poi dopo, sai, tutti stanno a criticare chi li fa, però intanto bisogna farli. 0-1,
tu,
vai.
L'hai detto, quindi passa al limite, passi in redazione lunedì a riscuotere, dici, io l'avevo detto.
Ci sono tutti i giorni comunque, ok, va bene.
Ciao Matteo.
Grazie a voi. Ciao a voi, grazie a voi. Ciao.
Allora chiudiamo con l'ultima raffica di messaggi. Oggi come oggi ci farebbe comodo anche uno come Vasquez, fantasie e passaggi filtranti. Allora, Matteo da Besganola, non so se l'hai scritto perché lo pensi davvero o vuoi provocare, ma abbiamo pochi minuti, però io comunque non disdegno il tuo commento. I problemi dei gol fatti dai nostri attaccanti Oristagno, Cutrone, Ondrejka, Benedicca, senza i gol di Pellegrino dove saremo? Proviamo a pensarci. Ah no, non ne hanno fatti, ne ha fatto uno Cutrone e uno Benedicca su rigore, ma Colombo da Como lo conosciamo bene come arbitro, scarso e non all'altezza, e pensare che è internazionale, ricordare Cagliari, Matteo Scipioni ha ragione, Ampo 60. Ultima, non vendetemi Troilo che altrimenti al fantacalcio non so più chi comprare al mercato di riparazione. Beh, se hai Troilo non credo ce l'abbia titolare Davidone, perché come si direbbero a queste parti, al Nesuga May, e quando esuga quello che è, i voti insomma non sono volati. E vedrete che Tete Morente e Berisha ci saranno, scrive Davidone, ma non lo so perché Tete Morente è fuori da un sacco, quindi sarebbe un errore riporre troppe aspettative su Frigan che arriva da un lungo stop, serve una punta a gennaio, scrive Lorenzo. Sulle aspettative sono d'accordissimo, ci vuole tanto tempo per recuperare dagli infortuni. Siamo in chiusura anche di settimana, grazie Simonetti in regia. Vabbè, domenica c'è naturalmente la Radio Cronaca in diretta su Radio Parma di Lecce Parma dalle 12.15, tutte le nostre trasmissioni, diretta live appena finisce. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un buon weekend sulle frequenze di Radio Parma. Ciao a tutti.